Tour. Viaggi e percorsi nell'Italia delle regioni. Di Valeria De Rosa, Alessandra Schepisi e Silvio Lorenzi.
Buon pomeriggio, l'appuntamento con Gran Tour come ogni domenica alle 15 su Radio 24. Un buon pomeriggio ad Alessandra Schepisi.
Buon pomeriggio, un saluto a tutti.
E buon pomeriggio a Silvio Lorenzi.
Rieccoci, buongiorno a tutti e ben ritrovati.
E allora, questa settimana siamo in Piemonte, comincio io nel dirvi che vi porto con me a Mondovì. Vi racconterò Mondovì e vi racconterò anche alcuni angoli di questa città e anche una bellissima mostra sul barocco che è in corso in questo momento. E poi ci sposteremo nel Monferrato Alessandrino per parlare di un festival molto particolare che mette insieme musica e luoghi, e quindi andremo all'esplorazione di questa zona del Piemonte. E poi ancora musica e mostre, perché a Vercelli è in corso la mostra sul violinista Giovan Battista Viotti. E in chiusura invece andremo a Biella, perché qui entreremo nel Mebo, che è un doppio museo che mette insieme birra e formaggio. Alessandra, invece, con te dove andiamo a pedalare?
Eh sì, io ho scelto di pedalare sulle tracce dei grandi campioni di ciclismo. Come sapete, si avvicina il Giro d'Italia per la quarta volta nella sua storia. È proprio il Piemonte il 4 maggio ad ospitare la grande partenza e ben 4 tappe. Allora vi raccontiamo alcuni itinerari, salite leggendarie che saranno anche protagoniste di questa edizione, con una guida che è stata creata proprio sul grande ciclismo in Piemonte. Poi con Michela Moretti Girardengo, nipote di Costante e presidente del Giro d'Italia d'epoca, vi raccontiamo un circuito che proprio in Piemonte ha due appuntamenti aperti a tutti gli appassionati di bicicletta vintage, con due ciclostoriche, la Canavesana e la mitica Castellania Coppi. Insomma, c'è tanto da pedalare. Silvio, invece, tu dove ci porti a camminare?
Allora, chiuderemo la puntata di oggi andando alla scoperta del Cammino dei Ribelli, che è un cammino il cui itinerario si snoda ad anello lungo 4 regioni: Piemonte, appunto, Lombardia, Emilia-Romagna e Liguria, e ha come punto di partenza e di arrivo Arquata Scrivia. Siamo in provincia di Alessandria. L'itinerario si snoda lungo 130 km divisi in 7 tappe, ed è un cammino che ama anche definirsi sociale per i legami che in qualche modo cerca di intrecciare tra il territorio e chi lo attraversa. I ribelli poi sono chi nella storia in questo territorio soprattutto ha combattuto per la propria libertà, e non solo, dobbiamo dire anche nel secolo scorso, visto che recentemente abbiamo festeggiato il 25 aprile. Poi invece andremo alla scoperta di un paio di escursioni di trekking facili, una sul Monte Fenera per scoprire uno dei siti archeologici pensati più antichi dell'arco alpino. Qui ci sono le tracce dell'uomo di Neanderthal, quindi stiamo parlando veramente di decine di migliaia di anni fa. E poi infine faremo un'immersione, si spera, nella primavera, anche perché abbiamo passato nei giorni scorsi un breve ma intenso inverno, quindi ci sposteremo nella Val Chiusella e nella Valle Sacra per ammirare le più belle fioriture dei narcisi selvatici che sbocciano tra i 600 e i 1600 metri.
E dunque, come avete sentito, questa settimana il nostro Silvio ci porta non in una ma in 4 regioni a camminare, e poi sul finale anche una nota romantica con questa fioritura. Noi siamo pronti, andiamo! Non c'è solo un Piemonte, ci sono 10 o 20 regioni diverse in una sola. Basta fare pochi chilometri per trovarsi in un panorama del tutto diverso dal precedente. Il nostro viaggio comincia a Mondovì, e anche in questo caso ci sono diverse Mondovì, per esempio una in alto e una in basso, su e giù con una funicolare da cui si vede tutta la collina. Luca Robaldo è il primo cittadino.
Sunrise, sunrise, looks like morning in you.
Una città ancora genuina, una città dove la fa da padrone la parte culturale e storica. Un altro elemento che mi viene in mente per rispondere alla domanda è proprio quello della storia, la grande storia della città. Noi abbiamo avuto un periodo, quello del rientro in Italia di Emanuele Filiberto nel 1500, dove ci siamo giocati la possibilità di essere capitale del Ducato con Torino. Poi è stata scelta Torino. Ma perché ci siamo giocati quella possibilità? Perché Mondovì è stata, ad esempio, la sede del primo studio universitario in Piemonte. In terza battuta, oltre alla genuina e alla parte storica, è una città che ha molta voglia di futuro. Abbiamo attraversato un periodo particolare dove le nostre industrie, soprattutto quelle più artigianali, la ceramica, noi siamo la città della ceramica, hanno attraversato un periodo di grandi difficoltà. Oggi invece stiamo riscoprendo la nostra bellezza e stiamo cercando di renderla fruibile. È chiaro che il turismo culturale è una sfida nella sfida, nel senso che l'Italia è il paese della cultura, il paese della grande cultura. Noi abbiamo qualche chicca, me ne viene in mente qualcuna, la chiesa che noi chiamiamo Chiesa della Missione, con gli affreschi del Pozzo, è uno dei tre esempi in Italia, insieme a Sant'Andrea a Trento e a Sant'Ignazio a Roma, dove il Pozzo si è cimentato nella sua arte bellissima. Da lì siamo ripartiti appunto con la ceramica, con la stampa. Mondovie è la città dove è stato stampato il primo libro in Piemonte. Insomma, abbiamo tanto orgoglio che vogliamo tirare fuori, ma con l'umiltà, il tipico understatement piemontese.
Però anche dal punto di vista naturalistico ha una posizione eccellente.
Abbiamo ancora la possibilità di vivere nella natura quella vera, quella che non è diventata monoculturale, con tutto il rispetto, ma abbiamo le montagne vicine ricche di castagneti che sono state la coltura e la cultura della nostra gente, della nostra terra, e dall'altro lato ci stiamo affacciando a questo mondo di questo vino nuovo che è conosciuto come Altalanga, ha già un riconoscimento d'OCG, che è un pino nero che vuole, come dire, un po' mettersi al pari del Franciacorta, anche qui un passo dopo l'altro senza bruciare le tappe. C'è poi un'altra cosa che Mondovì può vantare, che è la posizione geografica. È una posizione che ci mette a mezz'ora dal mare, dalla vicina Liguria, a 20 minuti dalle nostre piste da sci, anche se la neve ultimamente è una sfida nella sfida, e poi ci pone a poco più di un'ora dalla città di riferimento, che è Torino. Questi aspetti, unitamente al fatto di avere il casello autostradale e la stazione della ferrovia, hanno fatto di Mondovì un crocevia, ma anche nel più remoto passato, e su quelli che vogliamo puntare anche per attrarre visitatori e turisti.
Lei è anche presidente della provincia. Dicevamo, Mondovì ha una posizione geografica strategica. Può essere base di partenza, magari anche a piedi, per fare delle escursioni, diciamo, qui intorno?
Assolutamente sì, soprattutto verso le nostre montagne. C'è un lavoro grande di riscoperta grazie al sostegno della regione e del GAL, il gruppo di azione locale che attrae fondi europei. Dicevo, un lavoro di riscoperta della sentieristica che si sta rendendo adeguata per il cicloturismo, soprattutto per l'e-bike, che aiuta anche quelli un po' meno allenati come me a inerpicarsi sulle nostre montagne. La Via del Sale su tutte, Mondovì può essere base, ma poi quella che noi abbiamo chiamato Via Marenca, che era quella che utilizzavano i nostri nonni, i nostri avi, per andare al mare a recuperare il sale e avere questo scambio di merci col vicino Imperiese. Non solo, Mondovì può essere base anche per qualche escursione nella più vicina Altalanga, fino a Murazzano, fino al Doglianese. Su questo c'è un'esperienza interessante, un piemontesismo landandè, che nel nostro dialetto vuol dire dove andare, ed è un sentiero che ha unito attraverso tantissimi petali tutte queste valli, tutte queste iniziative che vi ho raccontato.
Avete qualche particolare manifestazione magari durante l'anno?
Allora, quella più bella e particolare di tutte è quella dedicata alle mongolfiere. Mondovì è città delle mongolfiere. Nel weekend dell'Epifania, da 35 anni a questa parte, il nostro cielo è costellato da decine di palloni di ogni forma. Quest'anno avevamo un veliero che ricordava quello di Jack Sparrow, del Pirati dei Caraibi. E quella è la manifestazione regina. Poi, nel ricordo del nostro artigianato, che però, ripeto, non è un ricordo ma si è proposto al futuro, diciamo così, nelle giornate di Ferragosto, quindi nel mese di agosto, la mostra dell'artigianato, che è di rilevanza nazionale, qualificata come nazionale, e ha superato le 50 edizioni. E poi, se non lo dico, faccio un torto a chi si dedica al Carlevè. Noi abbiamo un'altra grande tradizione nel mese di febbraio, il Carnevale, Carlevè in piemontese, con la nostra maschera che è il Moro e l'altra maschera femminile, la Bella Muregalesa, che raccontano la storia dell'arrivo dei saraceni, che però proprio grazie alla Bella Muregalesa salvarono dalle razzie Mondovì.
Come away with me in the night.
Abbiamo parlato di cultura e di come Mondovì ci stia puntando. La mostra dedicata al barocco, ospitata nella ex chiesa di Santo Stefano, è una delle carte che la città sta giocando in questo momento. È organizzata da Piemonte Musei, il fondatore è Stefano Gribaldo. Come away with me.
Siamo venuti qua sul territorio, insomma abbiamo visto la location, abbiamo cominciato a pensare, ci siamo guardati intorno e questa è la culla del barocco, quindi abbiamo pensato appunto di fare una mostra sui grandi maestri del barocco e Caravaggio. Dico Caravaggio perché diciamo che è la punta di diamante della mostra, però abbiamo all'interno dell'esposizione 20 capolavori. Abbiamo Luca Giordano, Dolci, abbiamo l'autoritratto di Van Dyck, abbiamo insomma Guido Reni, abbiamo anche un Guido Reni inedito di una collezione privata che è mai stato esposto. E per noi, per Piemonte Musei che organizza mostre, è stata una vera scommessa venire a Mondovì, perché appunto convincere anche i prestatori a portare delle opere di questo calibro in una piccola città, con tutto rispetto con Mondovì, che tra l'altro è una bellissima cittadina, non è stato facile, ci siamo riusciti e sembra a questo punto siamo arrivati diciamo all'80% dell'arco temporale della mostra, siamo oltre 8.000 visitatori. Faremo una proroga, ci prolunghiamo fino al 26 di maggio, diciamo con un risultato molto importante per la città, anche perché nella mission di Piemonte Musei è proprio oltre l'aspetto l'aspetto culturale, ci tiene moltissimo anche dal nome Piemonte Musei, l'ha ricordato sul territorio.
A questo punto il progetto qual è?
Il progetto a questo punto è far diventare la chiesa di Santo Stefano un vero polo espositivo culturale, diciamo con un... perché noi abbiamo varie anime, diciamo che Piemonte Musei e i suoi creatori, i suoi fondatori arrivano dal mondo della comunicazione, quindi si portano tutto quel bagaglio lì e quindi abbiamo unito l'alto profilo culturale con la parte commerciale che può essere proprio la comunicazione, quindi l'idea è quello di creare questo polo culturale dove faremo penso 3 mostre l'anno importanti, però coinvolgere le aziende del territorio in un modo nuovo, cioè che diventano loro praticamente protagonisti anche all'interno della mostra. È un progetto complesso, però secondo me molto importante per il territorio.
Torniamo per un momento alla mostra. Voglio sapere qual è la sua tela preferita di questi 20 piccoli capolavori che sono esposti, perché può sembrare una mostra piccola, no, ma è una mostra molto densa.
Il mio preferito è San Girolamo di Ribera, fra l'altro ci è stato prestato dalla Fondazione Cavallini Sgarbi, un'opera bellissima, quindi molto importante, nonostante che vengono tutti per vedere la Maddalena in estasi di Caravaggio, l'attribuzione è sempre fatta dal professor da Vittorio Sgarbi, però abbiamo all'interno del percorso museale veramente delle tele importanti, veramente importanti. Come away
where they can't. Arte e storia si intrecciano a Palazzo Fauzone, un palazzo e una famiglia che hanno segnato la vita di Mondovì. Palazzo che è tornato a vivere grazie al sogno e all'impegno di Barbara Franco e del suo compagno.
La storia di Palazzo Fauzone è intrinsecamente legata alla storia di Mondovì, che è stata fondata nel 1198, quindi sono circa 800 anni di storia, che ovviamente sintetizzare è difficilissimo, ma diciamo che quindi le fondamenta sono medievali, e la parte più importante è proprio rinascimentale, quindi abbiamo soffitti, cassettoni decorati, piuttosto che affreschi alle pareti. La famiglia Fauzone è stata una delle fondatrici della città e ha seguito proprio sia lo splendore, i momenti di massimo splendore della città, ma anche tutta la sua discesa. A cavallo tra il 500 e il 700 la famiglia Fauzone è entrata nella macchina diciamo organizzativa del Ducato Sabaudo, ricoprendo anche degli incarichi molto importanti come quello dell'ambasciatore a Roma, piuttosto che quello di tesoriere generale al di qua dei monti. E quindi Palazzo Fauzone è stato un luogo nel tempo che ha visto grandissimi VIP dell'epoca come ospiti, tra cui Enrico IV, re di Francia, che allora era Enrico IV di Navarra, che è passato in Italia per andare in Toscana a trovare Caterina de' Medici, ha fatto tappa a Mondovì dormendo quindi qui a Palazzo Fauzone, ma anche Napoleone Bonaparte e chissà quanti altri di cui non sappiamo.
Come siete entrati voi in questo flusso di storia?
Ma un po' per caso, a me piace parlare del destino, il motto della famiglia Fauzone infatti è "Sit fata vocant", se il destino ti chiama, e io e il mio compagno ci siamo sentiti un po' chiamati del destino. E abbiamo rilevato questo stabile nel 2016, adesso stiamo concludendo i restauri, quindi dopo 8 anni di restauri abbiamo aperto la parte turistica, quindi trasformando questa dimora storica in un relais, e ci siamo un po' inciampati dentro, mi viene da dire, perché sia io che il mio compagno nella vita facciamo libri, qui ci siamo un po' innamorati in realtà del posto, ci ha un po' stregati e ci ha tenuto all'interno, e quindi qua all'interno noi abbiamo un po' messo tutta quella che è la nostra vita, tutte quelle che sono le nostre passioni: da un lato l'architettura antica, quindi tutta la parte di restauro, ma nello stesso tempo anche il mondo del libro. Infatti a ogni camera, ogni unità abitativa è dedicata a un grande classico della letteratura.
Come avete scelto questi grandi classici?
E questo è stato veramente molto molto difficile, infatti adesso è aperto il Toto stanze per le ultime 4 che dobbiamo aprire. Allora, innanzitutto, arrivando noi dal mondo dell'editoria, volevamo assolutamente per quanto possibile dei grandi classici fuori diritti. Poi l'altro punto per noi molto importante è che avessero una valenza globale, cioè fossero molto conosciuti, per cui da questo punto di vista abbiamo sempre cercato dei libri che avessero avuto almeno una trasposizione cinematografica e poi che rappresentassero anche tante culture diverse. Quindi abbiamo magari il libro di origine tedesca, quello di origine francese, quello di origine spagnolo, quello di origini, diciamo così, medio orientali e via discorrendo. E poi ovviamente che ricordassero qualcosa di bello, perché è ovvio che io potrei scegliere I Miserabili come libro, un grande classico della letteratura, ma poi chi andrebbe a dormire nella stanza dedicata ai Miserabili?
Ci fermiamo per qualche momento, restate con noi.
Grand Tour.
Grand Tour, seconda parte, siamo in Piemonte e ci spostiamo nel Monferrato Alessandrino. Come ogni anno da 26 anni a questa parte torna il Festival Ecos, i luoghi e la musica, un festival musicale itinerante. La direzione artistica è del maestro Sergio Marchegiani.
Il programma è come solito un viaggio musicale attraverso i luoghi di interesse storico, artistico, culturale, anche paesaggistico della provincia di Alessandria, quindi è un vero e proprio percorso, un vero e proprio tour che attraversa tutto questo territorio, un territorio non tanto conosciuto, ma pieno di bellezze artistiche e di luoghi che vale la pena di conoscere. Dal punto di vista musicale abbiamo un programma molto ricco, sono 23 concerti che si concludono domenica 23 giugno, abbiamo musicisti che siamo felicissimi di poter ospitare quest'anno, ne cito qualcuno perché sarebbe troppo lungo nominarli tutti. Verrà la grande pianista canadese Angela Hewitt, che terrà un recital al Teatro Sociale di Valenza il 25 maggio. Abbiamo il trio Johannes, che è una delle migliori formazioni cameristiche italiane, formato da Francesco Manara, che è la spalla del Teatro alla Scala di Milano, da Massimo Polidori, che è primo violoncello nella stessa orchestra, e dal pianista, l'eccellente pianista Claudio Voghera. Quest'anno faranno 2 concerti dedicati a Mendelssohn a Novi Ligure a Sale l'8 e il 9 giugno. Avremo un'orchestra sinfonica, l'Orchestra Suoni del Sud, con un programma molto particolare che si intitola Paganini in Jazz. È una riscrittura, una reinvenzione per la verità dei capricci, dei celeberrimi capricci per violino solo di Niccolò Paganini, che sono stati trascritti sia in una forma classica che invece in una forma jazz, e anche con risonanze latinoamericane. Avremo una giornata molto speciale, la pianista coreana Ilia Kim. Noi il 18 maggio dedichiamo una giornata al maestro Piero Rattalino, scomparso un anno fa, e lo facciamo in 2 momenti, con una tavola rotonda, che poi la sera alle 21 terrà un concerto con un programma che appartiene a un progetto al quale Piero Rattalino teneva molto e che ha sviluppato proprio insieme a Ilia Kim, che era sua moglie, si intitola Recitar suonando ed è un viaggio nella musica di Beethoven dove alle esecuzioni si interseca un racconto che in qualche modo introduce i brani che vengono eseguiti. È veramente un programma ricchissimo, impossibile sintetizzarlo in poco tempo, quindi chi vuole potrà trovare tutte le informazioni, tutti i dettagli sul nostro sito che è www.festivalecos.it.
Maestro, lei accennava prima alla particolarità di questi luoghi che sono poco conosciuti ma che riservano tanta bellezza. Accenniamo anche in questo caso a quali sono alcune degli scenari che ospiteranno questi eventi.
Sì, questa è una delle caratteristiche del festival sin dalla sua nascita. Il sottotitolo del festival è I luoghi e la musica, dove è evidente che questa dimensione di viaggio, di scoperta di luoghi spesso non conosciuti rappresenta uno dei valori di questa manifestazione. In 26 anni questo festival ha toccato 122 luoghi in 51 città e comuni diversi ed è stata una vera scoperta, devo dire anche per me che sono nato e cresciuto da queste parti. Ci sono alcuni spazi che tornano annualmente nel programma di questo festival, penso all'Abbazia Cistercense di Rivalta Scrivia, penso al Museo Civico, alla Gipsoteca Bistolfi a Casale Monferrato, penso alla Chiesa di Santa Maria San Siro che è un monumento nazionale a Sale, altri che invece entrano per la prima volta in questo circuito e mi piace citare per esempio ad Appio Terme noi avremo tre musicisti che suoneranno nel chiostro della cattedrale di Appio Terme, che tra l'altro sarà visitabile il trittico del Bermejo che è un capolavoro dell'arte spagnola del 400, alla Fondazione Ottolenghi dove c'è una delle più importanti statue del Novecento bronzo italiano, il figlio prodigo di Arturo Martini, e poi abbiamo il Castello di Piovera che è uno dei castelli più imponenti di questa parte di Piemonte, l'Accademia Filarmonica a Casale Monferrato. È veramente un viaggio molto ricco e per tanti versi sorprendente di un territorio cerniera fra il mare e la pianura, il centro della pianura padana, un territorio con una grande varietà anche paesaggistica. Abbiamo la pianura, abbiamo le montagne, abbiamo le colline del Monferrato, naturalmente le colline del Tortonese. È un territorio che merita, io credo, l'attenzione, il tempo, e noi speriamo che questi concerti possano essere l'occasione per scoprirlo anche per chi viene da fuori.
Dal Monferrato risaliamo a Vercelli, l'occasione per visitare la città arriva dalla mostra sull'anniversario della scomparsa del compositore e violinista Giovan Battista Viotti. Cristina Canziani è la presidente della Fondazione Viotti.
Viotti è stato un violinista incredibile, fu ammirato dai più grandi, Mozart, Brahms, Beethoven. Nella sua epoca era più edito di Mozart. Fu l'inventore dell'arco moderno nel 1786 circa insieme a Tourte, tutti i violinisti di adesso usano il suo archetto, e fu anche un grande estimatore degli strumenti di Antonio Stradivari. Fu infatti uno dei primi a portare gli Stradivari fuori dall'Italia e a consigliarli ai suoi allievi come Kreutzer, Roth, Baillot e moltissimi altri. Viotti è stato un grandissimo innovatore e proprio per questo la mostra offrirà al visitatore contenuti innovativi, immersivi ed esperienze multisensoriali. Ci saranno dialoghi immaginari tra Viotti e Stradivari. Il racconto della vita di Viotti sarà realizzato da attori attraverso video immersivi e poi ci sarà il cavò dei violini appartenuti a Viotti. Per la prima volta in Italia lo Stradivari Viotti ex Bruce del 1709 di proprietà della RAM, Royal Academy of Music. Fu proprio Viotti nel 1813 a fondare la Royal Philharmonic Society insieme a Muzio Clementi. Sarà dedicata una parte alla storia dell'arco, anche questa assolutamente innovativa. Ci saranno anche manoscritti di Viotti, stampe dell'epoca, il testamento veramente struggente. Sarà ricostruita anche una bottega di liuteria, un laboratorio con liutai e archettai che costruiranno violini e archetti durante tutta la durata della mostra. Una mostra che anche il 1° maggio due grandi autori che hanno reso onore all'Italia in tutto il mondo, Stradivari, già noto e celebrato, e Viotti in piena fase di riscoperta e meritevole di ogni attenzione. Se pensiamo che un secolo fa il nome di Antonio Vivaldi era praticamente sconosciuto, allora Viotti potrebbe essere presto un nuovo Vivaldi. Ma ci saranno anche tantissimi concerti intorno alla mostra. I concerti del 26esimo Viotti Festival con solisti di fama internazionale come Snyder, Carson Leong, Uto Ughi con lo Stradivari Kreutzer, Guido Rimonda. Ci sarà il quartetto Goldmund che suona i 4 strumenti Stradivari appartenuti a Niccolò Paganini. Pensate che concentrazione di Stradivari a Vercelli in questo periodo. E tutti gli artisti eseguiranno almeno un'opera di Viotti. Durante il periodo di apertura della mostra ci saranno anche i concerti face to face, un'altra esperienza bellissima, ovvero appunto i concerti per un solo spettatore. Una città in festa, quindi, una città che crede nel nome di Viotti come occasione, opportunità per far conoscere il territorio vercellese, e proprio per questo, in occasione del bicentenario viottiano, in tutti i ristoranti di Vercelli si potrà trovare il risotto Viotti. This ain't Texas.
Il nostro giro si chiude a Biella con la nostra Livia Cornaggia, direttrice del Museo Tattile di Varese. Entriamo nel Mebo, un doppio museo che mette insieme birra e formaggio.
Oggi andiamo a Biella per scoprire un museo che mi piace moltissimo, intanto perché è un museo d'impresa e poi perché ha la particolarità di essere un museo doppio, che promuove i concetti di storia aziendale, valorizzazione delle tradizioni e promozione del territorio. Ed è il Mebo Museum. Il nome è un acronimo che sta per Menabrea Botalla Museum, perché questa realtà unisce appunto due aziende storiche del territorio, che sono la birra Menabrea e la Botalla Formaggi, che per volontà di Franco Tedi e Andrea Bonino, che le dirigono, si sono unite per dar vita a uno spazio museale davvero sui generis, che unisce rigore storico, tecnologia, divertimento e buonissimi sapori. Si tratta di aziende storiche. La birra Menabrea nasce nel 1846 ed è oggi il birrificio attivo più antico d'Italia. La Botalla Formaggi nasce nel 1946. E poi si tratta di aziende che, pur essendosi sviluppate e aggiornate secondo le nuove tecnologie, mantengono un legame strettissimo con le proprie origini e con i valori fondativi di passione e cura delle materie prime che da sempre le connotano. Da questi concetti comuni e completamente condivisi è quindi nato il Mebo, che è uno spazio estremamente sfaccettato nel quale il visitatore ha la possibilità di scoprire come la birra e i formaggi venissero prodotti nel passato, come si sono sviluppate nel corso degli anni le tecniche produttive e quali sono gli aspetti e le componenti che danno vita nel presente a delle produzioni di qualità. C'è quindi una sezione che è il Museo della Birra, nella quale sono esposti e spiegati benissimo documenti storici, fotografie, utensili, macchinari che fanno parte della storia della Menabrea e più in generale della storia della birra, ai quali si aggiungono poi bottiglie storiche, boccali, tappi e strumenti assolutamente unici utilizzati dai maestri birrai di quasi 2 secoli fa. E poi c'è la sezione del Museo del Formaggio, che a sua volta propone strumenti, attrezzi, immagini e tutta un'interessantissima serie di spiegazione delle origini della natura e delle forme dei differenti formaggi in uno straordinario percorso che unisce il passato e il presente di questo cibo. E poi, per concludere la visita, c'è anche la possibilità di fare la cosiddetta Mebo Experience, che è un ulteriore approfondimento di quanto si è imparato nel museo circa birre e formaggi e che passa attraverso la degustazione e una serie di consigli su abbinamenti e sperimentazioni di gusto.
La seconda parte di Grand Tour termina qui, ma state pronti perché tra pochissimo saliamo in bicicletta con Alessandra Scapisi.
Grand Tour.
Terza parte di Grand Tour, la parola passa ad Alessandra Scapisi.
Grand Tour a ruota libera.
Un omino con le ruote contro tutto il mondo, un omino con le ruote
contro l'Isoard e va su ancora.
Nuovo appuntamento di Gran Tour a Ruta Libera, siamo in bicicletta, siamo in Piemonte in questa puntata, proprio da questa regione per la quarta volta nella sua storia partirà il 4 maggio il Giro d'Italia con una serie di tappe appunto che riguardano il Piemonte, una terra che è da sempre legata al ciclismo, terra di grandi campioni, di grandi competizioni che hanno come scenario tra l'altro le bellissime Alpi e ci sono tantissimi itinerari che possono essere ripercorsi dagli amanti della bicicletta anche con la pedalata assistita e che permettono di rivivere le emozioni delle grandi competizioni. Allora andiamo alla scoperta di questi territori che è un po' il senso di questa guida al grande ciclismo in Piemonte, 28 tappe sulle strade delle Alpi occidentali per emulare i campioni sulle montagne più belle, a cura di Marco Bussone dell'Unione Nazionale dei Comuni delle Comunità e degli Enti Montani. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio e grazie.
Com'è nata l'idea di questa guida e soprattutto poi a cura di UNCEM dell'Unione Nazionale dei Comuni Montani?
Sì, esatto, ci occupiamo di comuni di montagna da 70 anni, siamo un soggetto pubblico che rappresenta gli enti locali e può sembrare un po' eccentrico che ci occupiamo di ciclismo, oltre ad avere dentro di noi molti sindaci con la passione per le due ruote. La guida nasce da una necessità. Guardando agli investimenti che le regioni, gli enti locali fanno per ospitare grandi corse a tappe o corse di un giorno, che sono investimenti ingenti molto spesso per l'organizzazione, l'ospitalità, abbiamo detto dobbiamo trovare un modo per dare delle ricadute ai territori e allora abbiamo guardato a tutti quei turisti appassionati che possono muoversi da tutto il mondo per ripercorrere le strade che vedono in TV. Lo abbiamo fatto su un quadrante alpino, quello occidentale, dove ci sono gli arrivi di Sestrier, gli itinerari della Cuneo Pinerolo famosissima del 49, il losterrato del Colle delle Finestre, la salita di Europa famosa per 25 anni fa Pantani con un'impresa epica e altre grandi tappe che si possono ripercorrere. Abbiamo creato degli itinerari più brevi rispetto alle tappe di un grande giro che tutti possono fare anche sulla parte francese per collegare le Alpi attraverso il ciclismo, attraverso i grandi colli. Siamo andati anche verso la Liguria, naturalmente rievocando Sanremo e rievocando altre classiche, non solo di primavera.
Una guida veramente molto corposa, tra tutti questi itinerari vogliamo sceglierne qualcuno di più particolare?
Beh, come ha detto lei, il giro parte il 4 maggio dalla Reggia di Venaria, dove era già partito nel 2011 in occasione del 150esimo dell'Unità d'Italia. Parte da Venaria, fa un percorso attorno a Torino e arriva in Corso Casale a Torino. Bene, sulla guida noi abbiamo una partenza che non è da Torino ma è un po' in provincia, da Nole, dove risiede l'ultimo campione che ha vinto in due anni consecutivi, nel 62 e nel 63, il Giro d'Italia senza vincere una tappa, Franco Balmamion. Scendiamo verso Torino e arriviamo a Superga, dove il giro passerà. Superga, meta non solo per il Grande Torino, e quest'anno il giro rievoca il Grande Torino e quella tragedia, ma Superga è anche stato l'arrivo di tanti giri del Piemonte e di Milano-Torino. E poi la tappa successiva è la tappa che parte da San Francesco, dove c'è uno dei velodromi più belli d'Italia, e arriva ad Europa. E noi abbiamo invece ricavato una tappa da Biella ad Europa, e molti appassionati ricorderanno il Cassonetto Verde, dove cadde la catena di Pantani in quella tappa bellissima che è entrata nella storia con la rimonta di 49 corridori del Pirata che arriva ad Europa all'ombra del santuario, non alzando le mani perché credeva che ci fosse ancora qualcuno davanti. E noi la facciamo da Biella ad Europa, più breve, quasi come se fosse una cronoscalata.
E ora mi alzo sui pedali come quando ero bambino. Dopo un po' prendevo il volo dal cancello del giardino e mio nonno mi aspettava senza dire una parola, perché io e la bicicletta siamo una cosa sola. Mi rialzo sui pedali, ricomincio la fatica poi.
La bicicletta e il ciclismo sono anche un modo per scoprire davvero l'anima dei nostri territori, anche i borghi più sperduti, meno conosciuti, per entrare proprio nelle aree più intime del paese.
Sì, pensiamo alle Langhe, dove si è corsa una wine stage del Giro d'Italia anni fa, ma pensiamo anche a Pinerolo, da dove ripartirà la quarta tappa del Tour de France dopo il grande parco italiano di Firenze. Io penso che la bici, non soltanto la mountain bike, oggi siamo abituati ad avere la mountain bike con bicicletta, con pedalata assistita, ma oggi ci sono tante bici da corsa anche prodotte da grandi case con la pedalata assistita che permettono di andare su strada, e ci sono sempre più in Piemonte, in Lombardia, in tante aree d'Italia, giornate riservate ai ciclisti per scalare i grandi passi, non solo sullo Stelvio, ma anche su montagne piemontesi, anche su montagne venete, sullo Zoncolano. A me sembra che dobbiamo, e guardo come UNCEM, come presidente di UNCEM, quindi che rappresenta i comuni, dobbiamo sempre più trovare queste occasioni. Chiudere le strade, non dico una cosa contro gli automobilisti, dico una cosa che serve a tutti, chiudere le strade in alcuni giorni dell'anno, i grandi passi, penso al Colle dell'Agnello, al Fauniera, tutti lo ricordano nel 99, quant'anni sul Fauniera, chiuderli e lasciarli ai ciclisti per uno, due giorni, tre giorni all'anno, perché come voi mi insegnate il problema della sicurezza si vince anche così, e diamo lo sfogo agli appassionati per fare delle belle giornate attraverso le nostre montagne più belle.
Ma anche lei è un ciclista o no?
Ne ho
sempre praticato
troppo poco.
Grande appassionato, ho sempre praticato troppo poco,
di questo me ne vergogno, in TV e sulle riviste specializzate conosco tutto e leggo assolutamente tutto, seguo la vostra trasmissione e come dico sempre a mia moglie, per stare meglio vorrei andare un po' di più, e lei mi prende in giro e davanti alla TV si può stare.
Bene, allora ricordiamo questa guida, dove è possibile reperirla?
Si può reperire online in PDF, si può anche acquistare sui portali, ma online digitando UNCEM guida grande ciclismo per l'emulazione si trova assolutamente il PDF, è scaricabile. Ci sono anche degli itinerari di viaggio che abbiamo realizzato per chi vuole arrivare in Piemonte, nel quadrante nord-ovest dell'Italia, e fare gli itinerari dei grandi campioni.
Grazie mille a Marco Bussone, presidente di UNCEM. Grazie.
Grazie di cuore a voi e viva il ciclismo.
Scriviamo la nostra storia usando biciclette, inseguendo la memoria su strade molto strette, su per le salite senza avere una borraccia, giù per le discese con il vento sulla faccia, perché la bicicletta non importa dove porti, è tutto un equilibrio di periodi e di rapporti.
E il Piemonte, come abbiamo detto, è una regione fortemente legata al ciclismo, luoghi, miti ed emozioni che vogliamo rivivere in questa puntata, facendovi anche conoscere un circuito storico, si chiama Giro d'Italia d'epoca, e proprio in questa regione ha due appuntamenti nei prossimi mesi. Ne parliamo con la presidente Michela Moretti Girardengo, che è anche nipote di Costante. Buon pomeriggio, Michela.
Buon pomeriggio a tutti.
Cos'è questo Giro d'Italia d'epoca?
Il Giro d'Italia d'epoca è un circuito di eventi tutti dedicati alla storia del ciclismo, alla valorizzazione della bicicletta e della storia anche del mezzo, e naturalmente alla valorizzazione del territorio e della enogastronomia che tanto caratterizza la nostra bella Italia.
Quindi che cosa succede durante questi eventi?
Naturalmente pedaliamo lentamente per poter apprezzare a tutto tondo il territorio, non solo quindi con le gambe, ma anche con l'olfatto, con il gusto, perché ogni territorio ha i propri profumi, ogni stagione ha i propri colori, e al tempo stesso abbiamo la possibilità anche di riscoprire quella che è stata la storia della bicicletta e del ciclismo. A me piace dire che il ciclismo e la bicicletta hanno in realtà costruito l'Italia e hanno fatto la storia dell'Italia.
Poi una caratteristica è sicuramente quella anche del tipo di biciclette, dell'abbigliamento anche, sì, che viene utilizzato.
Assolutamente sì, le nostre biciclette sono tutte ante 1987, e le maglie e l'abbigliamento rigorosamente di lana, in filologico rispetto naturalmente ai mezzi che vengono utilizzati. Quindi chi pedala con biciclette degli anni 20 avrà un abbigliamento consono, con le maglie di lana con i bottoncini laterali, il collo alto, fino ad arrivare agli anni 70, quindi con le maglie sempre di lana ma con la zip. Chi ci vede, chi ci incontra, può anche avere uno scorcio di quella che è stata l'evoluzione anche dell'abbigliamento ciclistico e del costume sociale della nostra bella Italia.
Siamo in Piemonte, dicevamo, sì. E quindi quali ciclostoriche ci saranno proprio in questa regione nelle prossime settimane?
Sono due ciclostoriche che peraltro si vanno ad incarnare esattamente a metà tra la partenza e il passaggio del Giro d'Italia e le tappe del Tour, perché saranno a giugno. La prima è la Canalesana, che peraltro quest'anno eccezionalmente partirà e arriverà da Torino, dal velodromo, con la scalata di Superga, e la successiva è la mitica fine giugno, il weekend proprio della partenza del Tour, quindi la zona è più la zona Fratelli Coppi e anche del mio bisnonno Girardengo. Arrivo a Tortona, poi Novi Ligure e poi per i più temerari una risalita a Castellania Coppi, passando da Cassano Spinola, Sant'Agata Fossoli, e quindi tutti i territori tanto amati e pedalati da Girardengo.
Vai Girardengo, vai grande campione, nessuno ti segue su quello stradone. Vai Girardengo, non si vede più sante, e dietro quella curva è sempre più distante.
Tu hai parlato di storia del ciclismo, ma la storia del ciclismo è anche la tua storia, fa parte della tua storia. Tu come hai vissuto il legame con tuo nonno Costante? Qual è il tuo rapporto con il ciclismo e con la bicicletta?
Sono cresciuta con i racconti del nonno e della mamma, del bisnonno campione, e con la Milano-Sanremo e le tappe del Giro d'Italia che passavano a maggio in Liguria, perché io sono ligure di nascita, quindi non esiste per me una primavera senza una Milano-Sanremo, ad esempio. Il ciclismo io l'ho sempre vissuto come una grande festa, come un momento di passione corale popolare, perché poi secondo me è veramente lo sport che avvicina di più le persone ai propri beniamini, l'unico sport che ti permette di calcare e attraversare le stesse strade fino a qualche minuto prima del passaggio dei professionisti. E poi è bella la carovana, è proprio una festa, per me il ciclismo è una festa. Girardengo era piemontese e amava il suo Piemonte, amava la sua Novi Ligure, era orgoglioso di essere l'omino di Novi, oltre che il primo campionissimo, e quindi ha sempre avuto questo grande legame con Novi e l'Alessandrino. Ancora adesso Cassano Spinola abbiamo la tomba di famiglia, e che è meta di quotidiani pellegrinaggi di appassionati che lasciano magari il ricordino, ma anche magari la loro maglia.
Michele, in chiusura ricordiamo allora queste ciclostoriche.
Le date delle ciclostoriche piemontesi sono l'8 e il 9 giugno alla Canavesana Torino, e il 29 e 30 di giugno la mitica a Castellania Coppi.
Allora Valeria, vi ho fatto un po' faticare sulle salite dei grandi campioni, ma come sempre ricordo che c'è la bici elettrica e adesso siamo prontissimi per camminare, anche per ammirare le fioriture con Silvio.
E dunque Alessandra, dato che io non mi fido tanto del romanticismo di Silvio, già so che ci dobbiamo preparare per la prossima ed ultima parte di Grand Tour. Prima però le informazioni per chi è in viaggio.
Grand Tour.
Quarta parte di Grand Tour, la parola a Silvio Lorenzi.
Grand Tour, a passo libero.
E Valeria, prendo appunto il testimone per chiudere questa nostra puntata di Grand Tour, oggi dedicata al Piemonte. Abbiamo parlato di Mondovì, del Monferrato, di festival, di viaggi in bici e di tante altre cose, quindi ora chiudiamo e proseguiamo a piedi questo nostro viaggio radiofonico per andare alla scoperta del Cammino dei Ribelli, un itinerario che si sviluppa ad Anello, sono circa 130 km divisi in 7 tappe e si parte e si arriva da Arquata-Scriva, siamo in provincia di Alessandria, ed è un cammino che oggi lo percorriamo in compagnia di Giacomo D'Alessandro, ideatore di questo progetto. Buongiorno Giacomo.
Ciao, un saluto a tutti gli ascoltatori.
Allora, partiamo dall'idea, come è nata e come ha preso forma questo cammino?
Beh, nasce perché io sono cresciuto in questo territorio che è la Val Borbera, in una zona dove si incrociano quattro regioni, quattro province, proprio nella punta sud-est del Piemonte, e una zona che non era interessata da nessun tipo di flusso e che ha delle grandi bellezze, delle grandi storie da raccontare. E da camminatore ho pensato che una modalità per rilanciare questo territorio in maniera sostenibile per tutti, per chi arriva, per chi ospita, fosse proprio quella del cammino. Mi ero reso conto che in altre zone d'Italia questa idea aveva funzionato, aveva effettivamente ricreato delle microeconomie positive, tra le altre cose, ma soprattutto delle relazioni nel territorio e con chi arriva da fuori molto virtuose. Per cui ho provato a fare un progetto che ho vincolato comunque all'incontro con persone della valle che fossero interessate davvero a questa prospettiva.
Ecco, una domanda che faccio spesso, e in particolare mi viene da dire che per quanto mi riguarda la Val Borbera non è un luogo molto conosciuto, per cui com'è stato accolto il cammino? Insomma?
Beh, è una zona dove effettivamente fino a pochi anni fa non si sapeva cosa fosse un camminatore, una camminatrice, e è stato anche accolto con un certo stupore il fatto che persone da tutta Italia vogliano, mettano in piano nella loro vita di prendersi dei giorni per fare fatica, cioè venire a fare fatica su un territorio sconosciuto che apparentemente, spesso anche nella retorica di chi lo vive, non ha nulla da offrire, non ha nessuna attrattiva. E invece piano piano le persone stanno riscoprendo la vocazione escursionistica di questo territorio, ma non solo escursionistica, io spero anche, e alcuni riscontri dicono questo, si stanno rendendo conto che un certo stile di vita più sostenibile, più vicino alla terra, alle relazioni di un tempo e a quelle che oggi si possono creare su un territorio spopolato, un certo stile di vita diverso da quello che si fa nelle città diventa di per sé un valore, quello che si riteneva qualche cosa da abbandonare, che non ha niente da dire, nel mondo di oggi diventa un valore da riscoprire.
Anche perché è una piccola opportunità, no? Crea anche una microeconomia, diciamo così, in qualche modo, legato al cammino.
In qualche modo sì, perché i cammini portano piccoli numeri di persone, ora fatto salvo i casi ovviamente di cammini molto molto frequentati, molto accessibili, però nel tempo danno appunto testimonianza che a volte ad un territorio non servono le masse, è sufficiente un piccolo numero di persone molto motivate che cominciano a frequentarlo, a tornarvi, a magari poi a scegliere anche di trovarsi una casetta, di passarci dei periodi più lunghi, di esplorarlo sotto altri aspetti, e quindi questa affezione è quello che poi può creare appunto un piccolo flusso, delle microeconomie positive che però consentono a chi ha un'attività in loco e a chi magari ha un'azienda agricola, riapre una cascina, fa dei prodotti locali, anche di sostenersi, di aumentare, diciamo, la portata del proprio sostentamento sostenibile.
Ecco, non abbiamo detto innanzitutto chi sono i ribelli.
Beh, è un nome che è nato osservando e facendomi raccontare anche dai più esperti una lunga storia di questa valle che parte dalle tribù di Liguri, quindi in epoca preromana, tribù che sono state tra le più resistenti e recalcitranti alla dominazione del nascente impero, tribù nomadi che hanno lasciato ancora molti segni sul nostro territorio, e poi in seguito abbiamo avuto diverse stagioni di feudi dove le comunità contadine si sono trovate a dover in qualche modo resistere, ribellarsi a tante imposizioni calate dall'alto, proprio per riuscire a sopravvivere, fino ad arrivare ovviamente anche all'epoca della resistenza partigiana, che ha avuto degli episodi molto significativi sul nostro territorio. E poi ci sono i ribelli e le ribelli di oggi, che appunto sono le storie viventi che si possono incontrare in questa valle, e chi ha deciso di tornare alla terra in un certo modo, o di restare, di portare avanti le attività tradizionali di famiglia. ma per noi sono anche ribelli, in valle così vengono chiamati, proprio chi sceglie di andare a camminare su questi sentieri sconosciuti e spopolati.
Ecco, il cammino è anche un sottotitolo, potremmo dire, no? Cammino sociale in Val Borbera. Perché sociale?
Sociale proprio perché invita il camminatore, il sito, la guida favorisce proprio questo, lo invita non solo a passare in alcuni luoghi, ma a cercare l'incontro con alcune persone, alcune realtà virtuose, alcune comunità locali. Questa è una cosa che io ho imparato dallo scrittore Antonio Moresco e tutti i movimenti legati a Repubblica Nomade, che ha organizzato in questi ultimi 10 anni tanti cammini civili e sociali per l'Italia, ma anche in giro per l'Europa. Cioè il cammino può essere anche un fattore che ricuce esperienze virtuose, e in questo ricucirle le incoraggia, le fa sentire meno sole, le fa contaminare tra di loro, raccontarsi tra di loro, e noi cerchiamo anche di fare questo, che siano i camminatori ad aiutarci come valli a ricucire tutte le esperienze che vanno in una certa direzione, che hanno un'idea di futuro e di presente, e che se si sentano così quindi incoraggiate ad andare avanti, meno sole, magari in questo sentirsi incoraggiate a loro volta ispirino altri a fare questa scelta.
Bello, e cosa piace invece ai camminatori che affrontano questo viaggio a piedi nella Val Borbera, che poi non l'abbiamo detto, la Borbera è un torrente?
Il Borbera è un torrente, e questo è proprio quello che piace, cioè è una valle ricca di acque, e si passa nella seconda tappa proprio in versione estiva dentro il canyon del torrente Borbera, con l'acqua alle caviglie, avendo la possibilità quindi anche di bagnarsi nelle pozze che si incontrano, ed è un contatto molto forte, molto, con un'energia molto positiva e molto bella, perché unisce la dimensione appunto della natura ancestrale, del selvaggio, di questo canyon scavato nei milioni di anni, all'incontro poi con i paesi e con le realtà invece umane abitate. E ci sono altre storie che rimangono molto impresse ai camminatori, da quella di Don Luciano, l'anziano prete di Dova, che ha deciso di fondare una cooperativa agricola e ha tenuto in vita un agriturismo per molti anni, proprio contro lo spopolamento, e alle nuove realtà, le nuove cascine. Penso a Cascina Barbana, la Stalla dei Ciuchi, realtà familiari che hanno in qualche modo recuperato dei pezzi di valle e li stanno traghettando anche in un nuovo modo di fare agricoltura, di fare vino, di fare prodotti locali.
Ecco Giacomo, brevemente, cosa incontriamo lungo queste 7 tappe? Quali sono i luoghi più significativi, diciamo così?
Allora, il cammino parte da Arquata Scrivia, che ha un sito archeologico molto importante, l'antica Libarna, un sito romano che era proprio sulla via Postumia, che collegava la pianura alla costa ligure e quindi punto di snodo fondamentale dei traffici commerciali. Il cammino parte da Arquata Scrivia e percorre tutto un anello, passa nei comuni di Cantalupo Ligure, di Rocchetta Ligure, dove c'è il museo della resistenza e della civiltà contadina, passa per Cabella Ligure, dove c'è una grande realtà che è la Fondazione Saja Yoga, che è una fondazione internazionale creata da una collaboratrice di Gandhi addirittura, proprio in Val Borbera, e poi arriva su sui crinali fino alle pendici, anzi quasi alle cime del Monte Antola, che è la montagna dei genovesi, un luogo particolare per la sua biodiversità, la quantità di specie floreali che si incontrano e di farfalle, e poi riscende ancora per i comuni di Mongiardino Ligure, di Roccaforte e di Grondona nella Valle Spinti. Quindi una grande varietà, un alto numero di borghi, di paesi, di frazioni più piccole, di paesi più grandi, e una varietà di paesaggi molto notevole.
Ecco Giacomo, in chiusura, a chi consiglieresti questo cammino, questo viaggio a piedi?
Beh, è un cammino che consigliamo a chi ha già qualche cammino alle spalle, o comunque un'abitudine ad andare a camminare, ad andare in montagna, perché presenta i suoi dislivelli. Dura 7 giorni, è possibile percorrerlo anche in 6 o 5 giorni, comunque farne alcune tratte, però richiede un minimo di allenamento, lo richiede. È possibile percorrerlo in tenda o nelle strutture, quindi chi ha anche la passione magari per un'immersione più selvaggia nella natura lo può fare in tenda, è una dimensione molto bella. E si sta rivelando un cammino molto femminile, cioè arrivano veramente tante donne, tante ragazze che scelgono, a volte anche in solitaria, di percorrere questo cammino e vi sanno tirare fuori energie e punti di vista veramente notevoli.
E allora, per chi vuole dar seguito alla propria curiosità, vi rimando al sito www.ilcamminoderibelli.it. Grazie intanto a Giacomo D'Alessandro, buon cammino, a presto.
Grazie a voi.
Rebel, rebel, put on your dress. Rebel, rebel.
chiudiamo la puntata ritrovando con piacere Monica Maffei di raccontapassi.it. Ciao Monica.
Ciao Silvio e buongiorno a tutti.
Allora, tu, il tuo sito e le guide che insomma collaborano con te, vi occupate di escursionismo in Piemonte e Valle d'Aosta. Tante le vostre proposte per escursioni, insomma, tra le più varie, no? Facili, difficili, percorsi che ci raccontano una storia, itinerari anche nella natura. E noi, come spesso facciamo, ne abbiamo scelti due, anche insomma per questioni di tempi radiofonici, diciamo così. E la prima ci porta sul Monte Fenera. Innanzitutto, dove siamo, Monica?
Sì, esatto. Allora, il Monte Fenera si trova in Bassa Valsesia, tra le province di Novara e di Vercelli. Diciamo che più precisamente si parla del parco naturale del Monte Fenera, ovvero un'area protetta che prende appunto il nome dal Monte Fenera, che è facilmente riconoscibile dalla sua forma a panettone. Diciamo che la peculiarità di questo monte è senza dubbio la presenza di numerose grotte. Si tratta infatti di uno dei siti archeologici più antichi dell'arco alpino, e in quanto proprio qui sono stati rinvenuti i resti dell'uomo di Neanderthal, che ha abitato proprio queste grotte e le cavità naturali fin dai tempi, diciamo, antichissimi. Si tratta di un'area che, come ho definito sul mio blog, è un vero e proprio scrigno di meraviglie, tra curiosità naturalistiche, storiche, culturali, geologiche. Diciamo che è una zona tutta da esplorare e da scoprire.
Ecco, uomo di Neanderthal, quindi parliamo insomma di decine di migliaia di anni fa. Qui non saliamo fino a quote esagerate, però c'è tanto da scoprire, quindi, Monica.
Sì, esatto. Il punto più alto del Monte Fenera si trova a circa 900 metri di dislivello, sul livello del mare. E come dici tu, non è una quota esagerata, però comunque offre la possibilità di trascorrere tutto il parco, diciamo, la giornata immersi in natura. E sono davvero tante le escursioni e le passeggiate che si possono fare. Ci sono infatti numerosi percorsi nel bosco che permettono di fare passeggiate un po' più corte, rilassanti, anche con poco dislivello, alcune adatte anche ai bambini, con pannelli magari didattici o interattivi. Oppure si può andare in esplorazione delle grotte con le guide ufficiali del parco, e solamente in determinati periodi dell'anno, però con l'attrezzatura adeguata, quindi diciamo non per tutti. E in alternativa si possono fare anche delle passeggiate un po' più lunghe, possiamo dire delle vere e proprie escursioni, come ad esempio la salita proprio sulla cima del Monte Fenera, quella che ti dicevo prima.
Ecco, da dove si parte per questa escursione e quanto dura?
Allora, diciamo che i sentieri e i percorsi per raggiungere la cima sono diversi. Uno, a mio avviso, tra i più interessanti, parte da Bettole, che si trova nel comune di Borgo Assesia, e da qui attraverso un sentiero ben segnalato nel bosco, per prima cosa si incontrano diverse grotte, diciamo le più caratteristiche del monte. Si trova l'oratorio di San Bernardo e poi si arriva su in cima, nel punto più in alto. È un'escursione che non ha particolari difficoltà tecniche, adatta un po' a tutti, chiunque abbia un po' di allenamento alle spalle, diciamo. E si arriva in cima in circa un'ora e mezza, due, diciamo, con tutta calma, con le dovute soste.
Ecco, qui tra l'altro c'è una croce di vetta alta 5 metri, insomma, parlavamo di cima, e da lì la vista si apre in un panorama molto ampio.
Sì, sì, è un panorama bellissimo, un panorama, diciamo, a 360 gradi su Borgo Sesia, su gran parte delle Alpi e soprattutto sul massiccio del Monte Rosa, che svetta.
A te cosa piace di questa passeggiata?
Ma in realtà di questa escursione, ma anche dell'intera zona, mi piace principalmente la varietà di ambienti che si attraversano, le varie grotte, le cavità, i boschi, e poi vabbè, la vetta è molto bella, il panorama da lassù è magnifico.
Ecco, dobbiamo dire che questa è anche una delle prossime escursioni che avete in programma, no? Escursioni guidate.
Sì, esatto, abbiamo in programma per sabato 25 maggio, andremo accompagnati come sempre, come in tutte le nostre uscite guidate, saremo accompagnati da una guida escursionistica ambientale certificata e andremo appunto in esplorazione del Monte Fenera con un'escursione di gruppo, per cui stiamo già raccogliendo le iscrizioni che passano sempre attraverso il mio sito. E la guida, oltre ad accompagnarci in cima, ci racconterà nel dettaglio tutte le peculiarità, le caratteristiche e anche le varie leggende che stanno dietro a questo monte che è così particolare.
Poi invece, vista la settimana invernale che abbiamo appena passato, raccontaci di un'escursione che ci immerge nella primavera, insomma, speriamo.
Diciamo che ne abbiamo bisogno.
Dove ci porti?
Sì. Allora, se vogliamo fare un'immersione nella primavera, diciamo che non possiamo non nominare il Pian delle Nere nel periodo della fioritura dei narcisi selvatici, che avverrà a breve, più o meno intorno alla metà di maggio. Ed è un evento che ogni anno richiama, tra l'altro anche per pochissime settimane, perché la fioritura non dura molto, richiama escursionisti o anche semplici visitatori.
Anche qui dove siamo?
Allora, in questo caso siamo in provincia di Torino, Castelnuovo Nigra, in Valle Sacra, circa 1300 metri di quota, siamo in Canalese. Proprio qui nel mese di maggio, metà maggio circa, i prati si tappezzano di questa moltitudine di fiori bianchi che sono già visibili da lontano. E nelle giornate limpide qui la vista è veramente bella, appunto sul Canavese, su tutta la pianura. In questo caso si tratta di un punto che comunque è comodamente raggiungibile in auto, e all'arrivo si trova anche un'area picnic con tavoli e panche. Il Pian delle Nere può anche essere un punto di partenza o di arrivo per alcune passeggiate o escursioni, come ad esempio si può salire dal Monte Calvo percorrendo il sentiero delle leggende.
E questo, immagino, come dicevi, sia un'escursione adatta più o meno a tutti.
Sì, diciamo che sì, è una valida alternativa all'auto per chi vuole, diciamo, camminare un pochettino per raggiungere Pian delle Nere. È un percorso che piacerà anche tanto ai bambini, in quanto si cammina lungo sentieri nel bosco, ci sono molti punti panoramici e durante tutto il percorso si incontrano dei tabelloni che narrano le antiche leggende popolari tradotte sia dal dialetto, si trovano sia in italiano che in inglese, quindi è un percorso che ai bambini secondo me piace tanto.
E allora queste erano giusto un paio di escursioni da fare in giornata in Piemonte, per tante altre vi rimandiamo al sito raccontapassi.it. Grazie intanto a Monica Maffei, a presto.
Grazie a te, grazie a tutti.
I can go anywhere.
E con questo pezzo di David Bowie ci lanciamo verso, insomma, il finale di puntata e anche verso la prossima puntata, Valeria.
E grazie Silvio di questa bellissima nota musicale con David Bowie. Davvero a noi resta pochissimo tempo a disposizione. Alessandra, a te il compito di ricordare le informazioni importanti.
E sì, allora ricordiamo come sempre che potete riascoltare la puntata su podcast dal sito di Radio 24, dalle principali piattaforme audio. Troverete anche tutto l'archivio delle regioni con tutti gli itinerari, percorsi e le proposte di viaggio di Grand Tour. Ci sono anche i podcast di Grand Tour a ruota libera, di Grand Tour a passo libero e la mail grandtour@radio24.it.
A questo punto solo qualche istante per dirvi che la prossima settimana vi racconteremo la Lombardia. A tutti voi l'augurio di una bella settimana.
Un saluto a tutti, alla prossima, ciao.
Grazie per l'ascolto, a domenica prossima.